Poi o li leggete questi capitoli nel frattempo che passa il tempo, sì o no? Perché se no non serve quello che facciamo.
Io ogni volta che arrivo per 15, no? Rimango sempre perplesso davanti a quella donna.
La Cananea.
Sì, sempre, è una cosa. Cioè lui non la guarda neanche, no? Non gli risponde, quindi. E l'aveva anche spiegato una volta, perché io non riesco.
Sì.
E lui che così così la evita, no?
Ti sembra antipatico, insomma, vuoi dire così?
La cosa, sì, poi alla fine lui.
Siamo a posto, alla fine lui, questo non ti dice niente?
Sì, infatti, mi dice, però, perché lui all'inizio si rifiuta.
Apposta, ma siccome quello che sembra un rifiuto finisce poi nel contrario del rifiuto, questo vorrà dire che il senso di quel che sembra un rifiuto non era. Perché se no non si capisce come mai il discorso finisca invece nel contrario di un rifiuto.
Non metterla alla prova.
Per esempio potrebbe essere inteso in questo modo, ma non sappiamo se questo intenderla per esempio così, no? Questa reazione di Gesù si riferisca alla Cananea di quei tempi, cioè all'episodio originario di questo incontro di Gesù con una straniera, o invece non si riferisca al modo come l'Evangelista Matteo e prima di lui la tradizione, la predicazione cristiana ha riattualizzato quell'episodio là. Perché mettiamoci nei panni di chi ha trasmesso il Vangelo non come il ricordo di antichi episodi, ma come Vangelo, cioè messaggio attuale da attuare e da attualizzare adesso. Quando Gesù era morto, quando l'episodio della Cananea era passato da quel dì, quando quella cosa lì non era più attuale come rapporto con la Cananea, come si faceva ad attualizzarlo? Bisognava dare una relazione di quelle cose che rendesse possibile un'attualizzazione per i destinatari nuovi del racconto, che erano i discepoli di Gesù, le comunità cristiane. Allora, in questo processo di attualizzazione, molto probabilmente al posto della Cananea è messo il discepolo, il cristiano come tale. Allora, si comprenderebbe perché, ad esempio, sta Cananea si rivolge a Gesù con il termine con cui noi ci rivolgiamo a Cristo nella preghiera: Signore. Come facciamo noi oggi? Si comprenderebbe sto linguaggio. Guardate come lei si rivolge a lui, sempre così: Signore, Signore, Signore. Sembra uno che sta pregando Gesù, cioè sembra il cristiano più che la Cananea. Però allora, se questa attualizzazione è stata fatta in questo modo, ecco che il discorso della Cananea diventa un'educazione alla fede. E quindi l'episodio è narrato in questo modo, con queste sfumature, perché alla fine si possa arrivare a dire: grande è la tua fede. Cioè perché questo diventi non più l'episodio semplicemente della Cananea, ma un itinerario di conversione alla fede del cristiano destinatario del Vangelo. E allora Gesù non le rivolse neppure una parola, egli le rispose: non sono stato mandato alle pecore perdute, se non alle pecore perdute della casa di Israele. Oppure la replica successiva della donna, no di Gesù, versetto 26, non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cani. Questa triplice escalation, come si dice oggi, che può sembrare un atteggiamento di rifiuto, in questa nuova attualizzazione dell'episodio, per esempio, dove al posto della cananea ci sta il cristiano e nel suo rapporto con Gesù, può benissimo essere stata messa in questo modo per educare a che cosa è la fede, cioè l'educarsi ad un atteggiamento di continua, insistente ricerca, continua, insistente preghiera. Vi ricordate che ci sono altri passi del Vangelo che dicono che cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato, a proposito della preghiera. Sembrerebbe sta roba qui, sembrerebbe che qui si stia educando a questa cosa mediante il racconto della cananea riattualizzato in questa chiave, in questa luce, cioè l'educazione alla fede. Tant'è vero che alla fine, donna, la tua fede è grande, la tua fede fa sì che avvenga ciò che tu desideri. Analogamente queste frasi si ricorrono nell'educazione di Gesù alla preghiera: se voi aveste fede come un granello di senape potreste dire, cioè, si ha la sensazione che il modo come abbiamo noi l'episodio adesso non sia neanche quello originario, ma sia quello originario riattualizzato per i cristiani, quindi sia diventato un episodio di itinerario alla conversione, di educazione alla fede. Però anche volendoci riportare alle origini lontane, cioè al rapporto fra Gesù e una straniera, qui ci sono dei comportamenti che, riportandoci allora, conoscendo come stavano le cose allora, non hanno niente di strano. Tant'è vero che nessuno si stupisce, lei stessa non si stupisce che Gesù si comporti così, anzi lo giustifica, gli dice: sì, hai ragione. Quando lui gli dice: no, non, tu lo sai che in una casa quello che si deve dare da mangiare ai figli non si dà ai cani. Cioè, non si trattano allo stesso modo i figli e i cani. E badate bene che il rapporto fra il popolo eletto e gli altri popoli era concepito così, eh? Cioè erano due qualità. Tra il popolo eletto e gli altri popoli c'era un dislivello di dignità pari a quello in una casa tra gli animali domestici e le persone. Usare un linguaggio di questo genere, che a noi oggi ci fa specie, a quei tempi era la normalità, non era niente di offensivo. Tant'è vero che questa donna, quando Gesù usa questa cosa che a noi fa tanta impressione, gli dice: sì, è vero, hai ragione, però ai cani, cioè agli animali domestici, almeno le briciole si danno. Non reagisce come reagiremmo noi, che vuol dire che qui siamo in un'altra cultura, in un altro mondo, in un altro ambiente diverso dal nostro. Queste difficoltà, cioè, ci vengono dalle nostre istintive reazioni, che ci fanno pensare come se ci fossimo noi, cioè come se questa fosse una cosa che si è svolta nel nostro mondo, nel nostro ambiente, nella nostra cultura. Invece non appena ci accorgiamo che si tratta di un altro mondo, di un altro ambiente, di un'altra situazione, cerchiamo di capirla, quello che viene in evidenza non sono più queste frasi che a noi ci sembrano antipatiche, ma invece precisamente la finale del racconto, che non è un rifiuto, ma invece è un trattare, quando è la fine, lo straniero come gli altri, cioè come gli altri personaggi ebrei della narrazione evangelica, trattati nello stesso modo, che è una novità clamorosa per quei tempi, che noi oggi non avvertiamo più, perché non erano sullo stesso piano gli ebrei come popolo eletto e gli altri popoli, non erano affatto sullo stesso piano, tant'è vero che quando le comunità cristiane cominciarono ad avere, che le prime comunità cristiane erano fatte tutte da ebrei, no? Quando cominciarono a porsi il problema della conversione, dell'evangelizzazione dei popoli non ebrei con Paolo, l'epoca di Paolo, successe una crisi di coscienza. Perché? Perché Paolo si muoveva nei confronti dei popoli trattandoli come membri della famiglia, no? Come gallini. Questo suscitò un vespaio, un problema non indifferente, una crisi di coscienza e delle tensioni che resero necessario il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, cioè una conferenza al vertice dei responsabili per dire allora qui come facciamo? Precisamente perché Gesù aveva già in qualche modo aperto una strada tutt'altro che semplice, tutt'altro che difficile, come si era, che però, capito, è una novità enorme, ad esempio, che lui sia andato all'estero e che si sia comportato con uno straniero come ci si comportava come si era comportato con gli altri, così come faceva scandalo che lui trattasse i peccatori o i pubblici peccatori, i pubblicani, per esempio gli esattori delle tasse, con familiarità. I Vangeli dicono un sacco di volte che questo suo modo di sconcertava e creava problemi di coscienza a chi invece pensava che un momento, i peccatori non si trattano come i giusti. Anche qui, dunque, nulla di più naturale storicamente, trasferendoci in quella. E ciò nonostante, l'episodio racconta che cosa? Che Gesù apre invece che chiudere. E chiaramente apre con le caratteristiche di quei tempi, insomma. Non poteva Gesù avere non avere da fare i conti con l'ambiente di cui era figlio, cioè, non, se ci vogliamo riferire all'epoca di Gesù stesso bisogna conoscere le caratteristiche di quell'epoca per rendersi conto di come uno si muove, senza dire, ripeto, che probabilmente qui, oltre che le caratteristiche dell'epoca di Gesù in questo episodio, ci sono poi le riattualizzazioni successive per i discepoli, come in tutti i racconti di miracolo. Quindi c'è molto probabilmente un'intenzione di fare l'educazione alla fede dei discepoli attraverso un racconto come quello della Cananea, quindi l'educazione a dire chi cerca trova, no? chi bussa sarà aperto, chi invita eccetera, che è proprio quello che succede qui. Non è dunque strano se poi ci si ferma un attimo a pensare a queste cose.
Prima ci avevi chiesto se erano rimaste delle cose indietro. Io ero distratta in quel momento. C'era una cosa indietro nel 12° capitolo che non ho capito per niente, dove è riassunta con il titolo La ricaduta. Quando uno spirito immondo esce dall'uomo, erra per luoghi deserti in cerca di riposo e non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia dimora, da dove sono uscito. Va e la trova vuota, spazzata e ben pulita. Ah, quello lì. Corre a prendere 7 spiriti peggiori di sé e vanno a stabilirsi lì. Cioè ritornano da dove sono venuti. Da dove è venuto.
Sì.
Così quest'ultima situazione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Sì. Proprio così avverrà a questa generazione cattiva. Ecco, questa ce la può spiegare, che io non l'ho capita per niente. Cioè il discorso è parabolico, si riferisce alla generazione, a questa generazione cattiva e quindi per estensione anche ad altre generazioni, oppure è specifica di una situazione particolare?
Ma anche qui è lo stesso discorso, se ci riferiamo ai tempi di Gesù, chiaramente messo a quel livello il discorso si riferisce alla generazione perversa di cui parla anche il versetto 39, quella che gli chiede un segno e che chiedendogli un segno si rivela della gente che non è disponibile alla conversione, alla fede, ma è della gente che resta sulle sue posizioni e non si sposta e non si vuole spostare, e quindi si riferisce a una generazione, diremmo noi oggi, incallita in posizioni proprie che non vuol cambiare, quella vicenda di una generazione della quale lui è venuto a fare la disinfestazione, ma che la disinfestazione non la accoglie, non la recepisce, viene fatta, però subito dopo ritorna come prima, cioè il passaggio di Gesù e della sua novità assoluta è come niente fosse, insomma, è un po' quello che succede a noi che tutti gli anni celebriamo il cristianesimo nei suoi pilastri fondamentali e poi ritorna tutto come prima, insomma. È il segno di una generazione non convertita o che non si converte. Se ci riferiamo all'epoca di Gesù, ripeto, lui si riferirà sicuramente al contesto precedente, quello del segno di Giona, cioè ai suoi avversari, no? Alla generazione che a lui contemporanea, che non ha nessuna disponibilità all'accoglienza e alla conversione. Ma siccome si tratta dei Vangeli e non soltanto di una storia di quell'epoca, cioè di cose consegnate a noi e a tutti per sempre, chiaramente l'altro livello di significato sarà quello che si riferisce a tutte le generazioni.
Sì, non capisco il discorso, sta facendo dello spirito che esce e poi ritorna da dove è venuto, ritornerò nella mia dimora. Però, e poi e aggiunge, però va e la trova vuota, spazzata e ben pulita, quindi cioè nonostante questo ritorna in quella dimora, andando a prendere, dice, 7 spiriti peggiori di lui.
Sì, cioè, questo non perché, perché la purificazione, la disinfestazione, cioè dunque, il modello che ci sta sotto, la concezione di Gesù è questa, che il popolo di Dio è la dimora di Dio, o comunque è una stanza, un luogo, come se fosse una stanza, un luogo, no? Dove nel frattempo, cioè lungo il corso della storia, si è venuto ad insediare, invece che il regno di Dio, il regno del contrario di Dio, dell'avversario di Dio, che la Bibbia chiama Satana, parola che tra l'altro significa proprio avversario. l'avversario del regno di Dio, l'antitesi del regno di Dio. Allora, Gesù concepisce la sua venuta, il suo ministero, come la disinfestazione della casa di Dio e la riaffermazione del suo regno. Infatti tutti i Vangeli concordemente dicono che lo slogan della predicazione di Gesù è: il regno di Dio è venuto, convertitevi. Ora, in questo modello di riferimento della casa, dell'abitante, della disinfestazione della casa, un'altra parabola simile raccontata da Gesù è quella dell'uomo forte che fa guardia alla sua casa, no? Quando un uomo forte fa una guardia alla sua casa, però viene uno più forte di lui e lo sconfigge, quello perde la padronanza della sua casa e l'altro gliela porta via. Anche quello è la parabola del duello, come questa qui della pulizia o dell'abitazione. E per dire la stessa cosa, Gesù concepisce il suo ministero come l'essere venuto a sconfiggere l'uomo forte che aveva usurpato la casa di Dio per restituirla al proprietario. Così qui, con una parabola simile a quella, concepisce la sua venuta come la disinfestazione e la restaurazione, pulizia, messa a posto, liberazione. Però questo, cioè questo essere venuto a fare questo, ad annunciare il regno, a portarne gli effetti presenti in mezzo a noi, non serve se poi vi si rinuncia. Cioè, se nonostante che questo sia avvenuto, però non lo si fa proprio, non lo si accoglie, non ci si converte, non ci si dedica, non si ricomincia continuamente da capo ad operare la propria conversione, cioè se si concepisce la venuta di Gesù come una specie di qualcosa che ha fatto tutto lui, però noi non dobbiamo fare niente, cosa succede? Che analogamente a questa parabola succede che la casa disinfestata ritorna come prima, anzi peggio di prima, e attraverso l'immagine di una specie di assalto alla casa fatto da sette spiriti peggio di lui, cioè un assalto più massiccio di quello di prima, attraverso questa immagine parabolica della lotta, del combattimento, dell'assedio, della conquista di un'abitazione, si vuole in filigrana, no, parlare precisamente della sorte di chi o concepisce la conversione a Gesù come qualcosa di provvisorio ed temporaneo assenso a certe sue proposte di vita, che poi non continua, che poi non è coerentemente, costantemente, coraggiosamente, continuamente, perseverantemente portato avanti. Oppure si riferisce ad una falsa accoglienza, cioè a dire, non so, che Gesù è bravo, che Gesù è, come diciamo noi, il figlio di Dio, che Gesù è il benefattore dell'umanità, che Gesù è l'uomo migliore che è esistito a questo mondo, insomma le esaltazioni di questo genere, che però non corrispondono ad essersi convertiti a lui, cioè ad avere effettivamente accolto, quindi ad un'accoglienza superficiale, ad un'accoglienza diciamo esteriore, ad una verniciatura. Qui si parla di un'abitazione pulita, ecco, cioè a qualcosa, buonasera, di superficiale. È chiaramente linguaggio parabolico, quindi, ma al di là della parabola ci sta questa vicenda importantissima di regno di Dio, cioè le due alternative della vita umana secondo Gesù: o c'è il regno di Dio o c'è il regno di Satana, non ci sono vie di mezzo, che è un modo di parlare piuttosto robusto, piuttosto esigente, cioè piuttosto out, insomma, non ci sono vie di mezzo, o si è dalla sua parte o si è dalla parte dell'avversario. Poi altre frasi di Gesù sono registrate nel Vangelo di Marco, ad esempio, si dice: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde, che vuol dire la stessa cosa, no? Cioè o la casa è abitata, l'abitazione di, e allora bisogna continuamente fare la guardia perché sia così, vegliate, pregate, altra frase di Gesù ai suoi discepoli, no? Per non incappare nella tentazione, per non ritornare nella situazione di prima. Capito? A questo si riferisce, sempre con linguaggio parabolico, cioè quello dell'occupazione di una casa, della conquista di un territorio. Così come nell'altra parabola riferita da Marco, no? Quella del duello. Un uomo forte fa la guardia alla sua casa, però se arriva un altro più forte di lui gliela porta via.
Che qui sembrava che il protagonista fosse soltanto lo spirito immondo, cioè non c'era...
C'è la generazione, cioè così succede a questa generazione perversa. L'aggettivo perverso significa il contrario di converso o convertito, no? Sì. Allora ci fermiamo qui per oggi. Dicevo, però nel frattempo li leggete sti capitoli, perché sennò non serve lo sforzo che facciamo di alfabetizzazione biblica, eh? Cioè, serve fare l'alfabetizzazione se andiamo dietro al testo, se no non riusciamo a raggiungere lo scopo. Quindi, come percorso, adesso dovremmo andare avanti nella lettura del capitolo 17esimo e 18esimo, però come ho detto prima, anche sui capitoli 15 e 16, se ci sono cose che non abbiamo puntualizzato, le possiamo riprendere come percorso, sì, come tappa. Bisogna che facciamo 17 e 18, perché dopo ci rimane nel nostro calendario, ci rimane sì e no il tempo per riuscire ad andare presso poco verso la fine del Vangelo di Matteo.
Perché qui c'è mancata una lezione. Questo.
Il 2 febbraio.
Il 22 febbraio?
Il 22 o l'8? L'8 mi sembra invece.
A me il 22, il 23.
Non mi ricordo io cos'era successo.
L'8, sei andato in Ancona per fare
sì, è vero.
Era l'8 marzo,
l'8 febbraio.
L'8 febbraio.
Febbraio. Saluto,
Si può avere una delucidazione sulla relazione del giudaismo un pochino in quel tempo, perché noi sentiamo parlare gli scribi farisei, i sadducei, i zeloti, poi il sinedrio, i sommi sacerdoti, cioè a volte uno li identifica tutti come i nemici di Gesù, sono tutti uguali, però così a me che mi crea un po' di confusione, insomma, per esempio anche adesso all'inizio del quindicesimo alcuni scrivi e alcuni farisei dissero, no? chi erano, questi erano gli altri, che ruolo avevano gli scribi, ad esempio i maestri della legge, i dottori della legge, se sono le stesse persone poi, che vengono chiamati di volta in volta in maniera diversa.
Sì, forse, non so, secondo me, sarebbe bene fare questa domanda la prossima volta per tutti, in modo che io dica qualcosa che secondo me è una cosa che non è solo per te.
Io la volevo fare prima, non l'ho fatto apposta perché dico magari una cosa che ne sono magari non aiuta.
No, no, va bene, che non è solo per te questa cosa.
Io non l'ho fatto, guarda, appositamente non l'ho fatto prima perché dico magari tiriamo fuori adesso, non so,
io valuto
va benissimo,
che,
no,
che può servire a tutti e quindi varrebbe la pena di farlo.
Va benissimo, delle varie sedi di scrivere su due cesti qui, però ecco, un conto è leggere una cosa qui nel problema, un conto è un discorsino organico,
ma io penso che fosse valire e allora varrebbe la pena di farlo a tutti.
Mi dispiace perché non l'ho fatto apposta prima, non volevo farmi.
Invece uno ma è sempre valido, vale anche per gli altri passi.
Invece che cosa si parlava dell'altra volta, abbiamo parlato dell'impuro, dell'impuro, della carne, non la carne, eccetera. Sì, adesso ti affondo. Tra l'altro vedo un video che rimanda a Marco. Il 7 dove dice che era così puri nel livello. Cioè, questo siamo qui, dice chiaramente che qui abbiamo un vegetariano, però lui non è per motivi religiosi, credo, non lo so, poi non devo mai approfondire. Comunque voglio dire, bravi in un certo senso, ci dà un'indicazione anche su questo discorso del vegetarianismo, ad esempio?
No, il vegetarianismo no.
Questo no.
Perché qui il puro e l'impuro non ha a che fare con la distinzione fra alimento di carne e alimento non di carne, ma invece fa una distinzione all'interno di tutta l'alimentazione come tale, introducendovi il criterio sacerdotale, cioè della cerchia degli educatori religiosi del popolo, del tempio, della classe sacerdotale, perché l'origine del concetto di puro e impuro è di matrice sacerdotale, che distingue e cataloga le possibilità di alimentazione in classi, facendo una distinzione fra un'alimentazione pura, cioè lecita, e un'alimentazione impura, cioè illecita, a chi? Al popolo di Dio. Dunque, bisogna ricordarsi per capire queste robe che nell'Esodo, che è il libro base della professione di fede ebraica, proprio il credo ebraico è preso da lì, dall'Esodo, c'è prima del codice dell'alleanza, cioè la più antica formulazione della carta costituzionale di Israele come popolo, il cosiddetto codice dell'alleanza, proprio prima di cominciare nell'Esodo, la pagina che prima vengono i comandamenti, poi vengono tutte le prescrizioni attuative del codice dell'alleanza, c'è questa frase. Io vi ho tirati fuori dall'Egitto perché voi siate santi, un popolo santo, sto concetto di santo, che è questa parola santo, che è sempre anche questo di origine di matrice ebraica,
vuol dire diverso dagli altri, separato, distinto, con uno stile di vita o delle caratteristiche che si vedono diverso dagli altri. Allora, in una successiva edizione del Codice dell'Alleanza, quella fatta dopo l'esilio, fatta dalla classe sacerdotale, hanno aggiunto delle norme sugli alimenti, perché anche nell'alimentazione valesse questa, fosse fatta valere questo principio di popolo eletto diverso dagli altri popoli. Proprio per un'attualizzazione della professione di fede, voi siete santi, che si trova proprio qua, dunque, Esodo 19. Ecco. Voi avete visto che vi ho fatto ciò che io ho fatto all'Egitto e come vi ho sollevati fuori di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce, custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà speciale tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Questa frase è molto importante, direi il programma originario del popolo di Israele come popolo eletto, santo, distinto, diverso. Questa vocazione originaria è sempre rimasta il faro a cui tutte le generazioni successive si sono riferite nel fare l'educazione religiosa israelitica. A un certo punto, cioè soprattutto dopo l'esilio, cioè dopo la crisi più drammatica, quando la storia dell'esilio aveva dimostrato, secondo i profeti, secondo anche la classe sacerdotale, che il fallimento della nazione, la distruzione, la catastrofe, l'esilio erano avvenuti precisamente perché si erano omologati, assimilati al paese di Canaan, perché non avevano praticato il codice dell'alleanza, perché non erano stati fedeli al codice dell'alleanza. Quando dopo l'esilio, soprattutto la meditazione su questa infedeltà all'alleanza come causa della catastrofe era più acuta che mai, lì, ecco, nel codice dell'alleanza è entrato un ulteriore irrigidimento, un ulteriore, come si dice, approfondimento di questa vocazione originaria che si riferiva anche all'alimentazione. E così è nata la legislazione sul puro e sull'impuro, che risale ai sacerdoti, che è registrata nel libro del Levitico. Quindi nel codice dell'alleanza, nella riedizione post-esilica sacerdotale che è conservata dal libro del Levitico. Ma già anche qui si vede benissimo che nel concetto di santo è implicito questa cosa del puro e dell'impuro, perché subito dopo si dice, il Signore disse a Mosè: va dal popolo e purificalo oggi e domani, che lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo e detterà il codice dell'alleanza. Già qui si vede che il concetto di santo, di eletto, è legato con il concetto di purificazione. Questa cosa continuerà nei secoli successivi ad essere approfondita sempre di più, questa purificazione, questa elezione, questo popolo santo, fino a quando nella codice sacerdotale, nelle legislazioni sacerdotali ci sarà: siate santi perché io sono santo, così è il ritornello della legislazione del Levitico, che poi si arriva fino alle norme sul puro e l'impuro. Ed è qui dove si avverte che nei Vangeli, quando Gesù prende posizione su queste norme, prende posizione sulla Torah, cioè dice una cosa inaudita. Ecco perché c'è una conflittualità, una controversia dottrinale in ballo, perché osa dire che ciò che è scritto nella Torah non va obbedito, ma trasgredito. Era come bestemmiare. Era proporre se stesso come riformatore di Mosè, cioè riformatore della legge di Dio. Implicitamente era dirsi padroni della Torah, era dirsi più grande di Mosè. Infatti hanno capito subito che voleva dire così, e dai e ridai l'hanno tolto di mezzo, perché quello era un stemmiatore, un eretico. Era uno che distruggeva il patrimonio religioso tradizionale che pretendeva di essere.
Comunque qui la norma in questione è solo quella del praticamente quella del mangiare senza lavarsi le mani.
Ecco, qui la era norma... un ulteriore irrigidimento di quella faccenda lì, che era proprio dei farisei, che però era in linea, era la stessa roba, no? Come dal siate santi come io sono santo, regno di sacerdoti, nazione santa, era derivata poi la legislazione sul puro e sull'impuro, così era nel progetto di vita, nella spiritualità farisaica, invalso il comando della purificazione, cioè del lavarsi prima di mangiare, delle abluzioni che non solo i farisei avevano ai tempi di Gesù, ma anche Qumran, anche Giovanni il Battezzatore aveva inventato un rito di purificazione come segno. Non erano solo i farisei che avevano dato valore simbolico all'abluzione prima di prendere cibo, perché tra l'altro prima di prendere cibo si pregava. Cioè, non erano solo loro che avevano trasferito regno di sacerdoti dal tempio alla vita quotidiana, dalla roba, insomma, non erano solo loro che avevano adottato la legislazione sacerdotale per la vita quotidiana, anche a Qumran si facevano riti di abluzione solennissimi, continuativi. Da qui è nata la parola battesimo, perché la parola battesimo, parola greca, che significa precisamente immersione nell'acqua, purificazione con l'acqua. E il punto di partenza qui nel Vangelo di Matteo è la controversia sul lavarsi le mani o no, cioè sul obbedienza a questa norma radicata nella Torah, che per noi potrebbe sembrare igienica, ma che per loro era religiosa. Capito? Il punto di partenza è questo qui. Però Gesù, di fronte a questa cosa, prende posizione critica, cioè dice: ma un momento, voi avete dato a questa roba un'importanza che non ha. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Cioè, voi fate delle abluzioni delle mani, ma non pensate a lavarvi la coscienza, a lavarvi dentro, vi lavate fuori. Addirittura, oltre che dire che non ha l'importanza che gli danno, addirittura smaschera l'ipocrisia delle persone, cioè dice: ah, voi fate i puri all'esterno, ma non siete mica poi così puri. Cita il profeta Isaia per dirlo. Chiaramente ne nasce una controversia che dopo va oltre l'abluzione, e difatti nei versetti successivi si va al discorso sul puro e sull'impuro. Qui diventa più chiaro che si è passati dall'abluzione a quell'altra cosa che distingue fra cibi, no? Quindi non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo, con questa sentenza, gioco di parole. E Gesù dice che non è dalla purificazione esterna che si deriva la purificazione interna, ma è il rovescio. E quindi era l'impostazione farisaica che era rovesciata, cioè era scorretta, e lui interviene a modificarla. L'idea di puro e di impuro legata ad una prassi esteriore, lui interviene a modificarla, a riformarla, per dire la purità e l'impurità si gioca dentro, non fuori, si gioca nelle scelte, non si gioca nelle opzioni, non nelle azioni di carattere esteriore, rituale. Dopo invece nel Vangelo di Matteo, di Marco, si vede che la cosa si allarga ancora di più dal aspetto di Matteo, che in Marco è più lunga la cosa, va a finire poi anche
in Marco. Dice che c'era la curva,
dice quella frase che va oltre alla controversia come la riferisce Matteo, e testimonia che il cristianesimo le ha abbandonate, testimonia un cristianesimo che le ha abbandonate, però sulla base della riforma di Gesù. Quello è significativo, che qui Matteo non riporti quell'aspetto lì, quell'allargamento della controversia. È un'altra spia che questo è un Vangelo di una comunità cristiana, quell'altro no.